capito bene, se ho capito bene quello che è successo. Allora, noi abbiamo avuto una comunicazione a dicembre del 2010 di 91.422.000 euro 346, ora giugno 83.422.000. La differenza, se ho capito bene, è stata utilizzata per retribuire il residuo 2009.
Perfetto.
Giusto? Allora, il residuo 2009 che qui nella tabella è indicato in 1.161.000 rotte ore, mentre la differenza tra le due mi dà 700.000 ore, quindi volevo capire in questo caso se le 500.000 ore circa che mancano sono state retribuite con i fondi del 2009 o comunque come sono state retribuite. Poi il prospetto nella... Sì. Allora, la comunicazione di dicembre 2010 in euro dà 7.204.000 ore.
Dicembre
2009, chiedo scusa.
7.894.000, sono del DAC quelle che le mancano.
Sono 91.422.346, che sono 7.204.000 ore.
No, scusi, 7.894.000, lei sta leggendo la parte della fila dei propri titolari, manca la parte della fila del DAC, manca la fila del dato.
Sì, ma anche questo dato, 7.894.849, è tutto, no?
Sì, è tutto, esatto.
Che è riferito agli... chiedo scusa, perdoni. Allora, dicembre 2009, 91.422 da 7.894.849.
Esatto.
Giugno 2010, 83 milioni erotti da 7.204.000 ore. La differenza tra i due è circa 700.000 ore. Il consumo indicato nella tabella che voi ci date del novembre-dicembre 2009 è 1.161.000 ore. Quindi mancano circa...
Sì, esatto, perché c'è un avanzo complessivo di 10.541.000, per quest'anno però intendiamo recuperare fino ad 8 milioni per non gravare troppo su questi esercizi finanziari, rimpiando la parte eccedente agli esercizi futuri. Quindi,
sì, adesso io adesso ci arrivo, piano piano, cioè era solo giusto un dato oggettivo. Rispetto alla cosa, nel prospetto che voi, nella lettera di accompagnamento con la quale ci trasmettete l'informazione, voi ci dite che il prospetto è elaborato sulla base dei dati a consuntivo del 2009, mentre poi leggendo la tabella noi leggiamo una serie di dati che non abbiamo capito bene, cioè se quell'incidenza sia stata calcolata per attribuire il monte ore alle regioni o se si è fatto solo riferimento al consuntivo dell'anno precedente, perché quindi delle due l'una, o si è fatta l'attribuzione in base ai criteri, quindi all'incidenza dei 41 bis, delle traduzioni e di quant'altro, oppure si è fatto riferimento solo esclusivamente al consuntivo.
Esclusivamente sono stati i criteri che attengono alla revisione dei pesi e degli indici già adottati negli scorsi anni, ma i pesi sono stati rivisitati attribuendo un peso maggiore alla consistenza della popolazione detenuta rispetto a quella relativa alla presenza del personale. Quindi la distribuzione è avvenuta adottando gli stessi indici, ma con i pesi rivisitati e poi quello che diceva lei, aggiornando i dati che riguardano la consistenza della popolazione e la presenza del personale al 30 di aprile, mentre la tabella di dicembre è stata elaborata sulla base dei dati aggiornati a novembre, perché l'abbiamo fatta a dicembre. Abbiamo aggiornato quindi in funzione di 257 agenti assunti a gennaio, in funzione dei detenuti che sono cresciuti in certe regioni in questi ultimi 5 mesi, per rendere la distribuzione più aderente alle esigenze, insomma ci sono poi delle realtà locali.
Non so, adesso io la formula matematica, ripeto, vi porto il dato, però non sono in grado in questo momento neanche di contestare ciò che mi state dicendo, quindi io lo riprendo così, lo chiedo, giusto perché mi sembrava una contraddizione, insomma, o è l'uno o è l'altro, non possono essere tutti e due. Poi sempre nella lettera, voi citate le esigenze, giustamente, di Rieti e altri due istituti del Lazio, però secondo me vi siete dimenticati che analogamente bisognerebbe considerare gli altri padiglioni e gli altri reparti aperti nelle altre regioni d'Italia. Mi riferisco al CDT di Genova, mi riferisco alla sezione protetti di Ponte Decimo, mi riferisco al penale che si è aperto a Bergamo, mi riferisco ai padiglioni che sono stati aperti a Bollate, che non sono stati assolutamente considerati.
Non credo che non siano stati tenuti in considerazione per un'incidenza estremamente ridotta, perché come lei sa il padiglione di Bergamo contiene 50 detenuti e è amministrato con 12, 13, 14 unità di personale, quindi l'incidenza nel calcolo è minima, mentre l'incidenza di Vieti, l'incidenza di Delitri e delle altre strutture che sono state prese in considerazione è più corposo, quindi si tengono.
Non discuto, cioè si poteva tenere in considerazione in maniera minore rispetto per l'incidenza che ha. Bollate, i padiglioni di Bollate non sono 50 detenuti, sono un bel numero di detenuti, insomma. Poi noto che rispetto al consumo del 2009 effettivo e la ripartizione del 2010 ci sono circa 1 milione di ore in meno, se ho calcolato bene, che complessivamente ammonta a circa il 15% in meno rispetto all'anno passato. Ora noi vediamo che però le riduzioni e i tagli in alcune realtà superano il 15% rispetto al budget assegnato l'anno scorso. Il consumo del primo semestre sono circa 3 milioni e 700 ore, quindi siamo ben oltre la metà di quello che è il budget disponibile, quando tutti quanti sappiamo che il secondo semestre è il periodo in cui si consumano più ore, perché è vero che ci sono le ferie di estive e natalizie, ma è anche vero che quando ci sono le ferie il personale si riduce, quindi piuttosto che lavorare su 4 turni lo fanno lavorare su 3 turni e paradossalmente l'impiego di lavoro straordinario aumenta e non diminuisce. Quindi noi riteniamo che la stima dei 2 mesi che diceva poc'anzi il dottor Giuliani probabilmente sarà sbagliata in difetto, perché probabilmente i mesi potrebbero essere 3 e non 2.
Insomma, peggio allora.
Sì, credo che possa andare peggio e non meglio, insomma, sperando che invece si trovino poi eventualmente soluzioni che permettano di retribuire con i fondi dell'anno tutte le ore che vengono espletate. Non c'è un dato, credo io, importante che potrebbe, come dire, incidere sul secondo semestre, che è quello delle ore di straordinario trasformate in riposi compensativi. Noi non sappiamo in tutta Italia nel primo semestre quante ore di lavoro straordinario sono state trasformate in riposi compensativi, che non necessariamente nel secondo semestre potrebbero subire la stessa sorte, potrebbe essere di più ma potrebbe anche essere molto di meno, insomma. E quindi questo è un dato che secondo me andrebbe acquisito e valutato. Poi ad una restrizione di... Lei ha detto poco fa che c'è stato un taglio sulle disponibilità del DARPA. Io invece, leggendo i dati, vedo che nel 2009 il DAP e tutte le sue articolazioni, le varie articolazioni, avevano 672.000 ore e l'assegnato 2010 è 703.000 ore, il che mi dà 30.000 ore in più circa, non in meno. Dov'è il taglio dell'8%?
È nel consumato, no?
Se nel 2009 ho assegnato 2700.
Certo.
Ah, rispetto al consumato, ho capito. Però noi di fatto partiamo, cioè non è che noi dobbiamo, è sbagliato, cioè va bene intervenire, come si dice, va bene intervenire a colmare le difficoltà che ci sono, ma se poi noi dobbiamo andare a soccorrere a tutti quelli che sforano, vuol dire che il gioco che bisogna fare nel territorio è quello, tutti sforano, tanto poi mamma DAP arriva e sana le situazioni. Non credo che sia giusto, no? Anzi, credo che debba essere l'esatto contrario. Se uno sfora, evidentemente ha gestito male, e perché ha gestito male va valutato per quello che ha fatto. Non può essere che chi sfora viene premiato, chi sfora non dovrebbe ricevere di più, ma dovrebbe avere le stesse ore dell'anno precedente oppure una riduzione proporzionale al taglio che c'è stato, e dovrebbe avere l'invito a, come dire, l'invito a far sì che quest'anno gli bastino le ore che sono assegnate.
Inviti pressoché
senza, no? Poi, tanto più che qui stiamo parlando non per la, per la totalità delle ore, ma per una buona parte di ore, di mansioni d'ufficio e non mansioni operative. Negli istituti, quando non, lo straordinario viene a mancare, è prassi quella di azzerare immediatamente lo straordinario per chi lavora negli uffici o comunque per chi ha l'articolazione su orario unico. Quindi è un paradosso che negli istituti tagliamo 1 milione di ore e al dipartimento aumentiamo 30.000 ore rispetto all'assegnato del precedente, perché parliamo di assegnato e assegnato, quindi riteniamo che questo sia un dato che vada assolutamente, corretto. Ma per voi è tagliato, per me è dato in più, io dipende da come la si guarda la medaglia, insomma. No?
Abbiamo fatto l'operazione matematica, nel senso che la ricostruzione del lotto esattamente l'abbiamo fatta sull'assegnato della scheda del 2010, quindi se per la scheda del 22 dicembre, nell'assegnato del 2010, allora se avessimo avuto tutto il budget, avremmo avuto quella consistenza di ore, quindi che era di 770 originariamente a 745.
E sarebbe stato ancora peggio. Sarebbe stato ancora peggio il dato. E non certo mio. Beh, io credo, ripeto, credo che bisogna dare, come dire, coerenza e serietà a quello che si fa, nel senso che se si assegnano, se una famiglia ha 1 milione di lire, tra virgolette, o 100.000 euro da spendere, non può spenderne 200, ne deve spendere 100.000, se no ha gestito male il suo patrimonio e non va bene, si è riempito di debiti.
Un paio di voci consistenti che con DAP in sé per sé non hanno nulla a che vedere.
No, no, ma io ho parlato di DAP più articolazioni varie, per non star lì a elencarle una per una. Però resta il fatto.
Gran parte dell'assegnato.
Sì, però resta il fatto che.
Quanto DAP centro c'è una direzione generale dei detenuti che ha un'operatività.
Che non potrà mai essere come quella degli istituti, però.
Non potrà mai essere come quella degli istituti in termini normalmente di chiavi in mano, sì. Però
intendo rispetto. Intendevo rispetto all'imprevedibilità, rispetto all'urgenza, rispetto a determinate situazioni che qui si verificano meno che non negli istituti, a questo mi riferivo. Resta il fatto, dato oggettivo e incontestabile, che nei provveditorati, dove quindi sono elencati tutti gli istituti penitenziari, c'è un taglio di 1 milione di ore rispetto all'assegnato dell'anno precedente, al Dipartimento c'è un incremento di 30.000 ore rispetto all'assegnato del 2009. No, credo poi... Scusate, lo scrivete voi, assegnato 672.198 sono le assegnate al Dipartimento nel 2000, al Dipartimento più tutte le articolazioni, dico Dipartimento per semplificare, nel 2009. Il consumato è stato 759.000, quindi hanno consumato quasi 100.000 ore in più. Quindi...
alla festa nazionale per il corpo, concorsi, gravavano
ripeto, non ho messo in discussione nulla, io semplicemente
che gravano sulla fea d'acqua dall'anno scorso, perché precedentemente gravavano la periferia questa voce, e per uniformare le modelli di pagamento l'abbiamo accentrata, però in precedenza la pagava la periferia.
Ma noi comunque, ripeto, io esprimo l'opinione a nome della UIL che riteniamo che quel dato d'assegnazione del 2009 debba registrare un decremento, così come si registra in termini percentuali negli istituti, perché le condizioni devono essere uguali per tutti, poi chi è più bravo va come dire, elogiato e non penalizzato, perché se ha risparmiato poi lo mandano a chi non è stato bravo. Credo che sia un paradosso, ma non si può andare avanti così, insomma. Un accenno va fatto anche al discorso del calcolo settimanale dello straordinario, quella famosa modalità di calcolo che si adottava fino al 31 dicembre del 2009, che poi è stata modificata dalla circolare che ha diramato il capo del Dipartimento. E noi crediamo che l'amministrazione debba fare chiarezza su questa cosa, perché è vero che il calcolo può essere fatto in una maniera diversa rispetto a come avveniva prima, però è anche vero che la legge impone all'amministrazione di programmare il riposo settimanale, e non dappertutto viene programmato il riposo settimanale. Ora io mi domando e vi chiedo: se una direzione non programma il riposo settimanale, cosa succede? Cioè, non l'ha programmato e me lo ha soppresso, ma non me lo ha proprio programmato, mi ha programmato 7 giorni di lavoro senza il riposo. A fine settimana faccio 56 ore di lavoro, quante ore di straordinario mi deve pagare l'amministrazione, visto che il riposo non mi è stato programmato? Uno. Se non mi viene programmato il riposo, l'indennità di compensazione che prevede il contratto, io ho diritto lo stesso a percepirla o meno? Secondo noi sì, perché comunque l'amministrazione me l'ha revocato in origine il riposo, non me lo ha dato in origine, perché la legge gli impone che me lo deve dare nella settimana, e se me lo sopprime me lo deve far recuperare nelle 2 settimane successive. Noi invece siamo all'assurdo che abbiamo istituti dove non viene programmato il riposo, o se viene programmato viene soppresso e poi viene concesso a distanza di 2, 3, 4, 5, ma anche settimane, ma anche qualche mese, insomma. Noi riteniamo che se non c'è la volontà del dipendente formalizzata per iscritto di accumulare i riposi, il calcolo dello straordinario deve essere fatto sulla base delle ore effettivamente prestate. Ripeto, no, qui non è il discorso di riposo o non riposo, qui il discorso è che l'amministrazione non lo programma riposo, mi programma l'amministrazione 56 ore di lavoro e quindi me ne deve retribuire tante quante me ne ha disposte di fare. E va chiarita, peraltro abbiamo anche scritto al riguardo, la questione dell'indennità di compensazione, perché se me lo programma e me lo sopprime mi danno l'indennità, se non me lo programma proprio l'indennità non me la retribuiscono e riteniamo che non sia corretto. Nelle circolari si dice sempre, quando si attribuisce lo straordinario agli istituti e si diramano i criteri di utilizzazione dello straordinario, che non bisogna mai programmare lo straordinario. Questo sappiamo tutti che non avviene negli istituti, quindi riteniamo che anche questa cosa vada chiarita nella circolare. Se non bisogna mai programmarlo, non lo si deve programmare assolutamente, o altrimenti lo si demanda alla contrattazione decentrata, che può valutare o meno se programmarlo o non programmarlo, perché attualmente la contrattazione decentrata può definire l'articolazione dell'orario di lavoro su 6 o su 5 giorni, fermo restando il limite delle 36 ore settimanali. Però tutti sappiamo che sui modelli 14 viene indicato l'8-16, il 16-24 e quindi lo straordinario è programmato, non che non è programmato. Diciamolo, chiariamo questo concetto e facciamo in modo che i direttori negli istituti lo rispettino. Poi, un'altra questione per noi molto importante, garanzia dell'effettivo pagamento delle ore disposte. Noi non vogliamo più registrare ciò che si è registrato nel 2009, che si portano in accumulo le ore e poi le si retribuiscono con i fondi dell'anno successivo, anche perché poi se no facciamo la fine degli asili nido, che arriviamo a un punto dove non ci sono più soldi per pagare tutto un anno intero, perché prima o poi ci arriviamo, un anno, un mese, poi 2 mesi, 3 mesi, prima o poi arriveremo che dobbiamo, come dire, rimaniamo senza straordinario per 12 mesi. Se ci sono dei limiti che l'amministrazione dispone e un dirigente va oltre quei limiti, è lui il responsabile, non è il dipendente, non deve essere penalizzato il dipendente. Se il direttore mi ha disposto di fare 50-60 ore di straordinario e il limite è 40, non è un problema mio, è un problema del dirigente. Il sistema meccanografico, il CGP che viene utilizzato dal Dipartimento non deve assolutamente bloccare in automatico la retribuzione dello straordinario, perché perché va in contraddizione rispetto alla circolare. La circolare dice che non si possono portare al mese successivo le ore espletate in questo mese, nel mese di riferimento, e vanno retribuite tutte. Allora, se vanno retribuite tutte, il sistema non le deve bloccare, le deve retribuire. Poi si interviene sul direttore che non rispetta i limiti che gli sono stati imposti, ma non può essere penalizzato il personale, gli si accantonano le ore e poi non si ha nemmeno certezza di quando gli vengono retribuite queste ore. E il sistema l'avete fatto voi, non l'ha fatto il personale. Quindi
scrivendo un modello di perfezione assoluta che prevede perché una completa copertura degli organici e una completa presenza di tutto il personale necessario.
No, noi stiamo dicendo che se un direttore ha a disposizione 100 ore deve fare espletare 100 ore, non può farne espletare 150.
Andiamo in continuazione richiamando anche la loro responsabilità.
Perfetto, però dopo cosa succede? Quando il direttore non rispetta quello che voi gli scrivete, chi esce penalizzato da tutto questo è il personale, che non si vede retribuire le ore che gli sono state imposte.
In modo tale che il personale non esca penalizzato, se non assolutamente niente, poi alla fine, insomma, il risultato di tutta questa operazione è di fare in modo che non sia penalizzato. Però insomma, non possiamo neanche immaginare che ci sia sul territorio una situazione perfetta per cui poi c'è soltanto una cattiva gestione. C'è anche una gestione difficile, necessitata da una situazione particolare che ci vede, come voi stessi ci ricordate, in tante vostre lettere giuste e sacrosante, che sono di sostegno anche alle richieste che fa l'amministrazione, ci abbiamo 5-6.000 unità di personale in meno e che ci abbiamo 68.000 detenuti. Questo qualche problema e qualche scompenso sul piano organizzativo lo deve
creare. Sicuramente, mano, sicuramente, no? Sicuramente lo crea, io non dico che non lo crea. E bisogna avere, come dire, non voglio neanche chiamarla capacità, ma bisogna farlo, nel senso che se abbiamo 7.000 unità in meno dobbiamo rimodulare le organizzazioni del lavoro negli istituti per far sì che l'istituto vada avanti con le unità che si hanno. Poi sarà l'amministrazione a decidere qual è la soglia di sicurezza minima che bisogna garantire e quali sono i posti di servizio da scoprire. Qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di farlo, perché oggi noi vediamo ancora organizzazioni del lavoro basate sull'organico previsto, non sull'organico presente. Questo limita anche le concessioni di diritti al personale e non riteniamo che sia una cosa giusta. Cioè, se io ho a disposizione 100 unità, devo tenere in considerazione che gli devo dare le ferie e gli devo dare il riposo e gli devo dare quello che la legge prevede. Non può verificarsi, come si è verificato a Giarre, che il personale non ha fruito del congedo ordinario del 2008 e poi ha scaduto il 31 dicembre, il provveditore gli ha detto che non l'ha perso e non lo può più fare. Come? Cioè, l'amministrazione non me lo fa fare perché ci sono esigenze di servizio, poi scade il termine e mi dice che io non lo posso più nemmeno fare. Cioè, qui siamo proprio veramente all'assurdo. Ora, io sullo straordinario ho finito. Se permette due o tre cosette veloci che vanno al di fuori dell'ordine del giorno. Una riguarda i giudizi complessivi. Noi chiediamo all'amministrazione che si sensibilizzino maggiormente i comandanti e i direttori e i provveditori affinché i giudizi rispondano a criteri oggettivi e non a valutazioni schematiche. Noi troppo spesso vediamo giudizi complessivi che sono dei copia e incolla, sono tutti uguali, non cambia nulla. Cose addirittura come dire, assurde, laddove si riduce di un punto il giudizio complessivo rispetto all'anno precedente, dove lo si riduce sul rendimento complessivo. Cioè, ci pare un'assurdità. Cioè, tutte le voci che concorrono a formulare il rendimento complessivo rimangono intatte, il rendimento complessivo diminuisce. Credo che ci sia una contraddizione, ma cioè, lo dico con cognizione di causa perché ho visto i giudizi complessivi formulati in questa maniera. E poi bisognerebbe fare in modo, mi rendo conto che non è una cosa semplice, però non possiamo neanche vedere che ci sono istituti dove tutto il personale parte dal 25 al 30 al 30 più 2 e istituti dove per arrivare a 23-24 si deve sudare sette camicie. Cioè, ci deve essere un equilibrio nell'attribuzione dei punteggi, anche perché questi vanno a incidere sulla progressione di carriera, vanno a incidere su tante cose e potrebbero incidere maggiormente in futuro rispetto anche ad altre voci anche economiche. Quindi riteniamo che una razionalizzazione rispetto a questo vada fatta. Due chiarimenti che sono necessari secondo noi sono quelli relativi al servizio passivo, perché noi abbiamo fatto un accordo extra contrattuale, chiamiamolo così, laddove si l'amministrazione si era impegnata a chiarire che le ore di attesa del mezzo di trasporto per il rientro in sede fossero tutte retribuite come orario passivo, ma nel territorio questo non avviene ancora, perché ancora si fa riferimento in una risposta che voi avete mandato sul territorio si richiama ancora il paragrafo 4 della vecchia circolare, che dice che per tempi di attesa si intendono la mezz'ora prima e la mezz'ora dopo per le formalità di imbarco. Non è più così, quella era prima, ora dovrebbe essere tutto il tempo di attesa retribuito come orario passivo. Chiaritelo, perché ci sono istituti dove il personale ci sta rimettendo parecchi soldi, insomma. Poi non è facile riprendere in mano questa situazione. L'altra e ultima, e finisco, la questione del pasto dopo le 8 e le 12 ore. Anche qui è stata fatta la norma ed è stata scritta perché dopo 8 e dopo 12, a prescindere da qualunque orario, spetta il pasto al personale inviato in missione. Ora, ci sono interpretazioni di ogni genere. C'è chi addirittura fa riferimento al fatto se il provvedimento di missione ha vitto e alloggio a carico dell'amministrazione o meno, però questo la norma non lo prevede. La norma dice che dopo le 12 ore, a prescindere, mi spetta. Quando anche la mensa fosse aperta, quando io raggiungo l'istituto, mi spetta, anche perché se no abbiamo istituti dove lo retribuiscono, istituti dove non lo retribuiscono, regioni dove lo retribuiscono. Io credo che noi dobbiamo avere tutti quanti la responsabilità di fare sì che le disposizioni siano applicate in maniera uniforme sul territorio, perché poi con le traduzioni si gira, si parla, ognuno parla con il collega che proviene da un'altra regione e poi si arriva, si torna indietro, si va oggi dalla UIL, domani da altre organizzazioni sindacali, qua sì, là no, e noi riteniamo che questo non debba essere, insomma. Sono cose che pensavamo fossero già chiare, però le risposte che vengono date alle circolari non sono mai nette, chiare ed inequivocabili, lasciano sempre spazio alle interpretazioni e le interpretazioni possono sempre restrittive a danno del personale. O addirittura situazioni come la mensa di servizio nel 13-19, che la circolare la prevede, si è data per 10 anni, improvvisamente non la si dà più e si pone il quesito al DAT. Scusa, dico io, se tu per 15 anni me l'hai data, per prima di togliermela fai il quesito, se ti rispondono negativo eventualmente me la togli, ma se non ti risponde nessuno perché me la devi togliere? Ma questo è accaduto e nessuno ha risposto, perché poi scriviamo e nemmeno le risposte riusciamo a ricevere. Se scriviamo alle relazioni sindacali ci dice che è di competenza della direzione generale del personale, andiamo dalla direzione generale del personale ci dicono che è di competenza dell'area contabile. Insomma, noi non vogliamo sapere di chi è la competenza, noi vogliamo avere la risposta, dateci una risposta, una voce che risponda e ci dica chiaramente quali sono gli orientamenti dell'amministrazione. Grazie.
Queste due ultime